Laudetur Jesus Christus.
Sabato 1 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa al Gemelli, crisi isolata di broncospasmo, iniziata la ventilazione meccanica non invasiva, i valori tornati ad essere come quelli precedenti alla crisi, la prognosi rimane ancora riservata. Durissimo scontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, salta l'accordo sulle terre rare. Il partito dei lavoratori del Kurdistan, PKK, ha annunciato il cessate fuoco con la Turchia dopo l'appello del leader Öcalan a sciogliere il gruppo armato. Sono le 8:46. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. In apertura, i nuovi aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco. Il bollettino diffuso ieri sera dalla sala stampa vaticana ha fatto sapere che nel primo pomeriggio il pontefice ha presentato una crisi isolata di broncospasmo. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Dopo una mattinata trascorsa tra riposo, fisioterapia respiratoria, preghiera in cappella, una crisi di broncospasmo ha colpito Papa Francesco nel primo pomeriggio. Una crisi isolata, specifica il bollettino medico, che ha determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Prontamente broncoaspirato, il Papa ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. I valori, secondo quanto si apprende, sono infatti tornati a quelli precedenti alla crisi. Ancora lo staff medico riferisce che Francesco è rimasto vigile orientato e ha collaborato alle manovre terapeutiche. Adesso serviranno circa 24 o 48 ore per valutare le condizioni cliniche del Papa dopo questo episodio. La prognosi rimane pertanto riservata. In queste due settimane esatte del ricovero, il mondo e non solo quello cattolico si è stretto intorno a Jorge Mario Bergoglio per pregare per la sua salute. Ieri sera ancora centinaia di fedeli si sono ritrovati in piazza San Pietro per la quinta recita del Rosario guidata dal cardinale Fernandez, prefetto della dottrina della fede, il quale ha affermato che al Santo Padre sta a cuore che la nostra preghiera non sia soltanto per lui, ma anche per tutti quelli che in questo momento drammatico del mondo portano il peso della guerra, della malattia, della povertà.
E per la salute di Papa Francesco si continua a pregare nelle chiese di tutto il mondo. Domenica, prima della partenza della mezza maratona Roma-Ostia Atletica, Vaticana pregherà in strada per la salute del Papa. L'appuntamento è davanti al Palazzo dello Sport all'Eur, accanto alla scultura 900 di Arnaldo Pomodoro. Passiamo alla cronaca internazionale. Si è rivelato uno scontro in diretta mondiale l'incontro avvenuto venerdì nello studio ovale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo americano Trump. Zelensky ha lasciato la Casa Bianca in anticipo e l'accordo sulle terre rare è saltato. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
L'incontro avrebbe dovuto portare alla firma di un accordo per cedere il 50% degli introiti provenienti dallo sfruttamento delle terre rare in Ucraina e il proseguimento degli aiuti militari statunitensi a Kiev. Una volta nello studio ovale, tuttavia, i toni del dialogo si sono accesi. La discussione tra Trump e Zelensky ha coinvolto anche il vicepresidente americano J.D. Vance. I due hanno ripetutamente alzato la voce, si sono spesso interrotti a vicenda. Trump e Vance hanno duramente attaccato Zelensky, chiedendogli di mostrare maggior rispetto e gratitudine per gli Stati Uniti e per un presidente che sta cercando di lavorare per portare la pace nel suo paese. Stai giocando con la vita di milioni di uomini e giocando d'azzardo con la possibilità della terza guerra mondiale. Queste alcune delle parole rivolte dal capo della Casa Bianca a Zelensky. Come prima conseguenza dell'incontro, Donald Trump ha dichiarato di valutare la possibilità di interrompere le spedizioni di aiuti militari in corso verso l'Ucraina, come riferiscono fonti dell'amministrazione al Washington Post. L'Europa ha inviato messaggi di solidarietà al popolo ucraino e al suo presidente, che in un posto su X ha ringraziato l'America per il sostegno ricevuto, ribadendo la volontà di perseguire una pace giusta.
Sono iniziati al Cairo i negoziati tra Israele e Hamas sulla prossima fase del cessate il fuoco a Gaza. Israele vorrebbe prolungare di altre 6 settimane la prima fase dell'accordo. Il servizio di Marina Tomarro.
Scade oggi la prima fase di 42 giorni dell'accordo di cessate il fuoco sottoscritto da Israele e Hamas a metà gennaio e si aprono così nuovi scenari. I rappresentanti delle due parti e i mediatori si riuniscono in Egitto per discutere la seconda fase. La fase 2 dovrebbe essere di altre 6 settimane e prevederebbe un graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia, a cominciare dal corridoio Filadelfia. Ma i negoziati sui prossimi passi sono iniziati in salita. Israele insiste nel non volere far passare alla seconda parte dell'intesa e a prolungare piuttosto di altre 6 settimane la fase 1, riunione straordinaria da parte della delegazione israeliana al rientro dal Cairo per discutere la possibilità di riprendere la guerra. Intanto il nuovo ministro libanese Salam ha visitato le aree vicino al confine con Israele che hanno subito distruzioni durante i 14 mesi di guerra. Salam ha chiesto il ritiro dell'esercito israeliano e ha promesso ai residenti la ricostruzione e un ritorno sicuro alle loro case.
Il partito dei lavoratori del Kurdistan PKK, gruppo armato curdo che Ankara considera terroristico, ha annunciato poco fa il cessate il fuoco con la Turchia. Lo storico annuncio segue di 2 giorni l'appello del leader del partito Öcalan, che dal carcere ha chiesto al suo gruppo di abbandonare le armi e di sciogliersi. Il cessate il fuoco serve a spianare la strada per la pace, spiega il PKK in un messaggio. In Turchia si spera ora quindi in una pacificazione che può portare benefici e stabilità a tutto il Medio Oriente e più diritti alla popolazione curda. Sentiamo l'analisi di Valeria Talbot, responsabile del desk Medio Oriente dell'ISPI.
Si tratta sicuramente di un evento storico, questa richiesta da parte del leader del PKK, Öcalan, ricordiamolo, in prigione dalla fine degli anni 90. Questo appello si inserisce all'interno di un processo iniziato qualche mese fa, a ottobre, quando il leader del partito del movimento nazionalista, Bajeli, alleato di Erdogan, ha aperto alla possibilità di un dialogo sulla questione curda, lanciando questa richiesta di lavorare a favore di uno smantellamento del PKK.
Per la Turchia può essere veramente un punto di svolta per arrivare a una pacificazione?
Questo è l'obiettivo, quello appunto di avviare un processo di pacificazione, perché abbiamo visto appunto anche nel corso degli ultimi anni quale sia stata la portata dello scontro.
È di 13 feriti e 120 arresti il bilancio della giornata di sciopero generale e proteste che ieri ha scosso tutta la Grecia. Le agitazioni contro il governo conservatore sono avvenute in occasione del secondo anniversario della strage ferroviaria del febbraio 2023, in cui morirono 57 persone. Un abbraccio a Papa Francesco, aspettiamo di vederlo tornare nella sua opera straordinaria. L'augurio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato dai media vaticani. Intervistato da Luca Collodi, Gualtieri traccia un primo bilancio sul Giubileo, sottolineando il valore spirituale dell'evento e la collaborazione tra Comune, Santa Sede e governo italiano per rilanciare la città.
Noi abbiamo cercato di essere coerenti proprio col messaggio di questo Giubileo, che chiama alla speranza ma anche alla cura del creato, quindi abbiamo cercato di fare opere che al tempo stesso servissero naturalmente a rendere la città più accogliente ed efficiente per i pellegrini. Un po' Piazza Pia è un po' il simbolo di questo, nel senso che è un'opera anche pratica, da un punto di vista pratico molto utile, tra l'altro si forma una grande fountain con un sottovia, snellisce il traffico e consente di realizzare una grande piazza multipla che da Piazza San Pietro arriva fino a Piazza Pia.
L'uso del servizio pubblico a Roma, mi riferisco agli autobus, ai tram, con il Giubileo porterà una svolta anche su questo fronte.
Perché non lavorare da subito con questo metodo, con questo spirito, per guadagnare quei 2 o 3 anni che ci consentirebbero di avere la metro C che arriva proprio al Vaticano, Cassa Sant'Angelo, e poi fino a Farnesina, pronta per il Giubileo del 2033.
Resta un fenomeno drammatico quello dell'ingaggio di migranti per la raccolta agricola, soprattutto in Calabria. A 15 anni dalla rivolta di Rosarno, al microfono di Paola Simonetti sentiamo Ibrahim Dem Diop, coordinatore del progetto MEDU nella regione.
Braccianti sono in uno stato di bisogno e di fragilità che fa che i datori di lavoro ne approfittano al loro vantaggio. Ci sono persone che lavorano dalle 6-7 di mattina fino alle 18, ma in busta paga risulta orari molto molto minori. Non hanno le ferie, non hanno dei giorni di riposo.
Come si riflette questo duro lavoro nei campi sulla loro salute?
In tanti modi. Ci sono persone che arrivano nella clinica mobile di Medu con infortuni sul luogo di lavoro, trattore che si passa sulla gamba, fratture, lacerazioni che
un ostacolo insormontabile per loro essere riconosciuti come infortuni sul lavoro. Ci sono persone che hanno altri tipi di patologie che arrivano dovuto a delle esposizioni a prodotti agrochimici, per esempio. I braccianti rimangono emarginati, sono negli insediamenti informali, si trovano nelle case abbandonate, si trovano nelle tendopoli.
È tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.